Tommy Andorlini, è più giovane,
giustamente. Tommy Andorlini, famoso cestista.
Sì, sì, esatto. Poi ha avuto purtroppo un incidente e ha lasciato, è venuto a lavorare da noi perché non poteva più proseguire la carriera. Non divaghiamo, mi hai fatto ricordare che Sapiens...
È la mia ultima puntata, poi per due mesi non ci sono.
No, avevi detto per due volte, non per due mesi.
Per due mesi?
Due mesi.
Ma che vai a fare a New York?
A insegnare.
Sono otto volte.
Vediamo
la matematica
qua,
almeno, visto che l'italiano...
Qua non mi fila nessuno, nessuno mi offre niente.
Allora, io so che voi volete entrare su un argomento, l'altra volta
promesso
abbiamo soltanto
l'altra volta
accennato, perché abbiamo parlato di Hammamet, del film, eccetera, eccetera. Voi volete usare, come dire, quel pretesto per parlare di Bettino
Craxi. Io confermo però il mio giudizio, cioè nel senso...
Prego, fatelo.
Io il film non l'ho visto, non lo vado a vedere, diciamo, perché non mi interessa.
Perché dice Gianna Meglio c'è il parrucchino.
Sì, questo sì, ma vabbè, lascia perdere. Ma diciamo,
ti prego.
Sul film non mi interessa, perché il fatto di fare un film su Craxi e dire io racconto, poi lascio il giudizio a chi guarda, cioè, già è significativo di un clima. Infatti, come avete potuto leggere in questa settimana sui giornali, tutti scatenati nella riabilitazione di Bettino Craxi, fino al punto, con tutti i socialisti silenziosi da anni che ricompaiono,
il sonno, si dice, a questo proposito,
Intini, Martelli.
Vabbè, Martelli ha scritto un libro a cui sta lavorando da molto tempo, è uscito adesso.
Benissimo. No, allora, diciamo,
questi libri scritti in corpo 15,
sì, nel caso, nel caso,
sono 30 pagine, hanno fatto diventare 150.
Nel caso per esempio di Martelli, addirittura dicendo ma la realtà è che era un complotto americano, sì, contro Craxi,
non hanno
perché
capito,
lui aveva fatto la cosa di Sigonella. Allora io voglio dire questo: primo, per me rimane, diciamo, il fatto che Bettino Craxi era un latitante, cioè tecnicamente era un latitante, cioè era un signore sotto processo e poi condannato che stava in un paese che non lo stradava verso l'Italia.
Però fermarsi qui significa derubricare tutte le vicende umane nelle mani della magistratura, per cui ogni giustizia...
No, ma in certi casi
divina,
va nella
politica,
magistratura. Era un sistema politico che si basava sulla corruzione e in cui, va detto, perché io in quegli anni facevo politica e me la ricordo bene, in cui il Partito Socialista era il principe, pur essendo, diciamo, un partito di gran lunga più piccolo elettoralmente sia del PC che della DC, era il partito principe, diciamo, di questo tipo di corruzione. Non solo, aspetta, però dice, sai, questo era, come posso dire, una parte che stava al lato,
il lato oscuro della forza.
Il lato oscuro della forza. Allora io faccio presente, per andare invece al lato palese della forza, va bene, che il debito pubblico italiano, cioè la tragedia con cui questo paese continua a fare i conti, perché credo che in Italia negli ultimi 23 anni, 22 anni, c'è stato l'avanzo primario di bilancio, cioè noi facciamo un bilancio inattivo al netto degli interessi sul debito. Quindi la tragedia di questo paese, la sua incapacità poi di investire, di restituire, eccetera, è il peso del debito pubblico.
Ma l'ha inventato Bettino Craxi.
Esatto, sì, esattamente. Bettino Craxi e il pentapartito, perché all'inizio degli anni Ottanta il debito pubblico italiano è il 60% del PIL e alla fine degli anni Ottanta è il 120% del PIL. Bene, esattamente raddoppiato. E questo è il pentapartito e, diciamo, lo statista principe Bettino Craxi. Quindi, francamente,
faccio un ragionamento più largo di quello che dice Giorgio sugli anni Ottanta, perché per uno stereotipo coniato dai media ma raccolto anche da diversi storici, gli anni Ottanta sono gli anni del riflusso, no? La Milano da bere, si va via dalla politica, eccetera. E poi arriva Craxi, è un modo sbagliato di vedere questo, perché è un modo con gli occhi foderati del prosciutto della politica, cioè tutto ciò che è politica è bene, tutto ciò che non è politica è male. Non ha consentito di vedere quello che avviene negli anni Ottanta, che è il flusso di tutta la gente che prima, nel decennio precedente, ha fatto politica in modo più o meno attivo e che poi si disperde nelle professioni, più o meno delusa dalla politica, ma va a fare medicina democratica, magistratura democratica, la terza Italia, le partite IVA, il lavoro autonomo, le piccole e medie imprese sono l'oggetto centrale di questo flusso. È come se la mobilitazione, sì, della politica,
sì, sono
trovasse
con
poi
te.
Altre strade.
Io sono d'accordo con
due
te.
Due effetti. Aspetta, facciamo concludere il ragionamento.
No, che abbiamo molti messaggi.
Il primo effetto incidentale è che la politica seleziona al contrario. Chi rimane in politica, e questo avrà effetti a catena nei decenni successivi fino ad oggi, sono i peggiori, tra virgolette. Cioè quelli che non pensano di avere frecce al proprio arco nel libero mercato, nelle professioni. State attenti, fate un attimo mente locale. Gli ascoltatori più anziani di Controradio possono fare un ragionamento sulla propria vita sulla base di questo schema sommarissimo di ragionamento.
Gianni scrive molto maliziosamente, dice: dovete perdonare Raffaele, è giovane, non c'era. Infatti, grazie per il giovane. Diciamo che io, come dire, non mi oppongo, però trovo, come dire...
Aspetta però, fammi finire, perché sennò non capisci, grazie. Allora,
poi leggiamo,
ci sarebbe un uomo che arriva al posto giusto, nel momento giusto, per interpretare questo flusso e dare rappresentanza politica in Italia ai piccoli, a questa gente qui, che è Bettino Craxi. Non lo fa perché? Perché non ha mai pensato seriamente a questa trasformazione dell'Italia e a impersonarla. È stato un imitatore della Democrazia Cristiana e un competitore sullo stesso terreno della Democrazia Cristiana. Di qui ci sono anche le implicazioni, diciamo, criminali della corruzione, ma queste sono soltanto un danno collaterale del fatto di aver scelto
una cosa diversa
da quella della Democrazia Cristiana. Un pochino complementare.
Cioè, una cosa diversa quella di Giorgio. Nel senso che Giorgio marca una discontinuità nell'opera di
Faccio e finisco.
Tu disegni un acquario dove dentro ci sono dei pesci.
Non dobbiamo scordarci che l'inventore e il praticante in Italia della corruzione, del malgoverno e del clientelismo è la Democrazia Cristiana. Bettino Craxi la imita. Faccio l'esempio della televisione. Che è molto... Allora, all'inizio degli anni 80, dopo la riforma del 76, ci sono in Italia 1000 imprenditori televisivi. 1000. Molti di questi, la grande maggioranza, sono banditi, avventurieri, trafficanti di pochi scrupoli. Però, se tu avessi la capacità di leggere il mutamento sociale, dovresti farti interprete di questi strato di imprenditori, i piccoli. Fai una legge antitrust. Cosa fa Berlusconi? Imita la Democrazia Cristiana.
Assolutamente.
Si sceglie il suo boiardo di riferimento, che è Berlusconi.
Ma infatti io per questo
evita la sfida della concorrenza del libero mercato. Vedete qui le slide indoors, ce ne sono nella nostra vita, quando negli anni 80 abbiamo fatto certe scelte tutti, ce ne sono sul piano politico. Cioè, se quei piccoli avessero avuto rappresentanza sociale, Bettino Craxi l'avesse impersonati, uscendo dalla logica imitatoria della Democrazia Cristiana, oggi avremo
infatti,
una verità.
Questo secondo me è interessante, perché
imitatoria ma peggiorativa in realtà.
Sì, certo, poi, ma nel momento in cui il gioco si gioca in un certo modo e tu lo giochi in un certo modo e lui anche, poi arrivo io e sono un po' più spregiudicato di voi, comunque sono un player di questa partita qui. Cioè, noi raccontammo poco di una retorica pro magistratura, antisocialisti, antidemocristiani, che il Partito Comunista di Milano ai tempi di Mani Pulite venne azzerato, venne falcidiato completamente.
Ma per colpa sua, però. Cioè, il punto è, guarda, io non ho alcuna simpatia per dire, ora poi lì nella magistratura, diciamo, da Vigo o Di Pietro non sono la stessa cosa, va bene?
Certo.
Ho tutto comunque fuorché una gran simpatia per Di Pietro e per un certo tipo di giustizialismo poliziottesco. Detto questo, però, il Partito Socialista si è distrutto da solo, perché che il Partito Socialista fosse fra quei partiti lì, diciamo, in cui tutti in qualche modo ricevevano prebende, compreso anche il PC, ma fosse quello che lo faceva in un modo, diciamo, A,
mi faccio una domanda,
molto superiore agli altri,
e B
anche con il fatto che la gente li prendeva anche per sé.
Questo è giustissimo, è un distinguo importante. Infatti c'è Luigi che scrive, dopo il tuo ragionamento, le prime parole sante, poi è arrivato un audio, ascoltiamolo, poi vi faccio una domanda.
Il buon Gozzini si dimentica che il debito pubblico non solo è scoppiato quando c'è stato Craxi, ma soprattutto con l'invenzione delle regioni. Non dimentichiamocelo, che schizza con le regioni.
E questo, secondo me,
questo era il mamo.
Questo è il mamo, secondo me Gianni è sempre
d'accordo, perché le regioni sono del 70.
Il Cardo scrive, mi ricordo un titolo, hanno preso il cinghialone. Io vado più indietro del 70 e come difetto nel DNA del sistema partitico italiano mi propongo una riflessione su i soldi che venivano da Washington e da Mosca. Questo condiziona tutto il sistema partitico e il gioco del denaro dentro il sistema partitico nazionale.
Ragione al 50%, nel senso che è buffo come i socialisti di oggi, Martelli eccetera, continuano a non capire niente della storia. Loro pensano, siccome sono sempre vissuti in quella dimensione della politica machiavellica, per fare un torto al vecchio Machiavelli, cioè di guerra per bande, loro pensano di essere stati affossati da un punto, da un complotto, una congiura, le toghe rosse eccetera. C'è un fatto storico e
infatti Gianni è d'accordo,
è la fine della guerra fredda,
appunto,
è la fine della guerra fredda. Allora a quel punto che cosa succede? Che la rendita di posizione politica, i soldi non me ne frega niente, ma la rendita di posizione politica del PC e della DC, di tutti e due, uno al governo e uno all'opposizione, è quella che deriva dal clima della guerra fredda. Non si può cambiare niente in Italia, perché sennò un tassello fondamentale del fronte sud e della NATO scoperchia tutti gli equilibri mondiali. Il Partito Socialista si incunea in questa cosa. La critica che noi stiamo facendo a Craxi è quella sì di essere ladro, ma di esserlo in conseguenza più o meno inconscia del fatto che non si è mai pensato diverso dalla Democrazia Cristiana. Non ha mai fatto il Mitterrand, non ha mai pensato di essere il Mitterrand italiano, l'uomo dell'Unione delle Sinistre, mai, semplicemente come ipotesi da citare come deterrente per ottenere di più dalla Democrazia Cristiana.
Chiamateci allo 0557399933. Riccardo scrive, mi ricordo un titolo, hanno preso il cinghialone. Gianni è d'accordo con Mamo. Fabrizio dice, interessante analisi, comunque per intento dichiarato del regista è un film sull'umanità, non un film sulla politica.
Lo so, pure sì, bella cosa, però l'umanità allora la fai, io ne so, su un portatore di handicap.
Ma tu vai a vedere anche un film che riguarda il mosso di Milwaukee,
no,
scusami.
Sono d'accordo, ma una volta che te hai fatto, diciamo, a monte c'è, come posso dire, un'analisi condivisa,
che in Italia non è possibile.
Bene, e allora da questo punto di vista non mi puoi fare solo una cosa sull'umanità di una persona, perché quello ha avuto un certo tipo di ruolo. Quindi se te ti vuoi occupare di Craxi, inevitabilmente, diciamo, te sei chiamato ad affrontare la cosa politicamente, che non vuol dire che te dai, perché forse, diciamo, perché questo
non
è il
puoi
mestiere
eludere
di un'opera d'arte, un giudizio, diciamo, politico. Però bisogna che tu metta quella cosa lì sul piano, che se sembra uno che si è ritrovato lì, qualcuno l'ha tradito, qualcuno lo va a trovare, cioè non penso sia questo. E ti ripeto, non a caso quel film si colloca in un determinato, diciamo, come posso dire, clima politico-culturale da cui tutto il resto che si vede sui giornali. Io poi penso che si vede sui giornali e in realtà poi la gente gli importa poco nulla,
sì, certo.
Ma da un punto di vista, secondo me, diciamo, storico-politico, a me invece interessa molto. È un pochino, diciamo, il ritornare sulle cose, in particolare questo, diciamo, viene fatto anche dagli ex PC, non so bene, diciamo, per cosa, no? È un po' come è successo sulla questione della linea della fermezza sul terrorismo, no? A distanza di 40 anni ti metti lì e dici, aspetta però, chissà, forse in effetti lì. E nella rivalutazione di Craxi ci sta anche questo, no? Che Craxi era per la trattativa e invece i comunisti cattivi, diciamo, non volevano fare la trattativa con le BR.
Dimenticandosi che tutti i vertici dei nostri servizi segreti, sia militari sia civili, erano
P2isti. Erano tutti P2.
Come si fa a parlare di trattativa quando te sai che sei in mano a un nemico occulto che persegue le sue trame?
Che è un pezzo di Stato, ti contrapponi a quel pezzo di Stato.
Ha sempre fatto tutti i depistaggi che voleva.
Quindi sei il Parlamento e ti contrapponi a quel pezzo di Stato.
Sul discorso delle regioni del Mamo.
E inizi nominando Aldo Moro Presidente della Repubblica.
Il Mamo ha una parte di ragione, perché una parte di quel debito è riferibile alla spesa sanitaria, soprattutto perché è il 90%, delle regioni. Anche qui vale la logica imitatoria, cioè che cosa fa la Democrazia Cristiana, e lo inventa negli anni 50, non l'altro ieri, il sottogoverno. Tu dai posti di lavoro e li ampli a dismisura nel pubblico impiego, perché questo ti crea voto e consenso. Le regioni in larga misura, ma soprattutto la Lombardia, che trainava da questo punto di vista, essendo la più grossa in termini quantitativi di gran lunga, fanno la stessa scelta moltiplicandola sul territorio. è uno dei motivi dell'espansione del debito pubblico nostro, cioè tu crei consenso attraverso posti di lavoro parassitari e quindi mandi a ramengo lo sviluppo, la crescita economica, ti assicuri che cosa? Un consenso passivo che non è finalizzato a un progetto, a una missione. E quelle che diventano le bandiere del riformista Craxi, guardiamole quali sono: Repubblica Presidenziale, Libertà di Antenna, sono i due punti del piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Allora, il grande riformismo, la grande riforma di Craxi si riduce. Però, ragazzi,
ci sono, come dire, molti paesi messi parecchio meglio del nostro, dove c'è la libertà di antenna è una banalità, diciamo, parlarne. Cioè, la Repubblica Presidenziale, la libertà di antenna, che non è, hanno una tenuta democratica più alta della nostra.
No, la libertà d'antenna senza regole è il monopolio, diciamo, come stato. C'è un monopolio pubblico e c'è un monopolio privato. Questo è stato
perché,
il sistema.
Perché c'è quest'asse Craxi Berlusconi? Perché essendo un settore nuovo, non occupato nei decenni precedenti alla Democrazia Cristiana, lo può occupare Craxi, ma imitando lo stesso meccanismo, clientelismo in cambio di consenso.
Saluto e ringrazio Luigi Baldi che ci manda un diagramma con tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri di quegli anni, e nel momento in cui è presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi c'è uno aumento del debito pubblico del 40%. E scrive,
sì,
sotto,
è
sottoscritto, ha ragione Cozzini, però in questo senso ha ragione anche Vastraten, che parla appunto di una discontinuità in quel passaggio lì. Leggo un altro messaggio, scusami, abbiamo visto film geografici su Vallanzasca e sulla banda della Magliana, possiamo sopportare anche quello su Craxi, dice un ascoltatore.
Sì, sì, ma però il punto è, allora, anche questo fra l'altro è un problema, diciamo, in qualche modo la spettacolarizzazione, no, della mafia, diciamo, anche questo può essere un problema sociale, politico e culturale.
E questo è un'altra trasmissione, che è un tema enorme.
Benissimo,
sono d'accordo,
okay,
con te, abbiamo trattato proprio con Guglielmo Salis,
però diciamo al termine del quale nessuno si è messo sui giornali a scrivere l'articolo per rivalutare Vallanzasca. Diciamo, no, quindi questo fa un po' di differenza, però.
Questo non era male. C'è un messaggio che dice: quindi vanno licenziati i dipendenti pubblici? No, che non.
No. Questa è scusazio,
no,
com'era?
Ma questa,
scusazio,
no,
non petita.
Ma questa, no, questa però,
io sono un dipendente,
no,
pubblico.
Allora, però, questa è una domanda che.
Esauriamo questa cosa perché dobbiamo parlare del Bersani, due punti, pronti per dare alla sinistra un nuovo partito.
No, ma lascia perdere.
Esauriamo,
no,
questa cosa. No, come lascia perdere? Che lascia perdere?
No, però la vuoi buttare in vacca?
No, questa cosa è un tema, secondo me, perché. Allora, tutte le volte che qualcuno arriva al governo e vorrebbe far finta, diciamo, o anche vuole seriamente, diciamo, fare piazza pulita, ridurre gli sprechi pubblici, eccetera, eccetera, cosa succede? Poi, quelli che noi chiamiamo gli sprechi, e lo sono da un punto di vista, diciamo, del senso di un bilancio, sono spesso però strumenti che da un punto di vista sociale in determinate realtà del paese permettono,
certo,
diciamo, la sopravvivenza,
certo.
Quando ti arrivi e dici ci sono una quantità inaudita di guardie forestali in Calabria, ne bastano un decimo, questo è probabile che sia così. Il problema è che dove vanno a lavorare quel 90% di guardie forestali
che tu vorresti mandare,
mandare a casa? E quindi in realtà gli sprechi sono, dice, sai, uno, che ne so, qualsiasi spreco produce anche, diciamo, occupazione, lavoro, produzione, eccetera. E quindi quando ci vai a mettere le mani, cosa è giusto fare? Ma hai, diciamo, degli impatti sociali di quella
cosa. E comunque
cosa
un sistema distorto, non è un sistema.
In Italia ci sono troppi dipendenti pubblici, benissimo, ma mi devi dire, diciamo, come io trovo occupazione alternativa a quell'eccesso di dipendenti.
Assolutamente,
pubblici.
Fammi leggere un messaggio di Elisabetta che scrive: negli anni '80 io e una mia amica avevamo deciso di mettere su una piccola impresa per la produzione di insetti utili all'agricoltura. E quando siamo andati in provincia a informarci come organizzare la cosa, ci hanno subito detto che avremmo dovuto iscriverci al Partito Socialista, altrimenti non avremmo potuto fare niente.
E hai ammazzato. La cosa più grave è che è stata ammazzata. Non lo so poi se loro ce l'hanno fatto ugualmente. Quando si parla tanto di ripresa, di sviluppo, eccola.
C'è una telefonata. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Vorrei fare un piccolo commento, nel senso, io mi associo a molte delle cose che sono state dette. È un'interessante discussione, anche se, come ho scritto prima nel messaggio, a mio giudizio, a pieno titolo, il regista lui dichiara di voler trattare un caso e non tanto entrare nella politica, però è chiaro che la discussione su riabilitazione, comunque una rianalisi storica sempre utile, a mio giudizio si innesca. Però ecco, il commento che volevo fare ora è questo. Mi sembra che dovremmo sempre tenere presente che il clima all'epoca era un po' diverso, nel senso che adesso la sensibilità per il debito pubblico, gli sprechi, la creazione di posti parassitari, la corruzione sia molto accresciuta rispetto all'epoca, perché all'epoca erano le vacche grasse, era un universo ancora in espansione. L'azienda privata era florida, per cui tutto sommato il parassita veniva riguardato non tanto come un privilegio, cioè parassita, insomma, diciamo.
Vabbè,
diciamo,
parassita
è una parola pesante.
Cioè, sì, vai veloce, abbiamo pochissimo tempo, Fabrizio.
Sì, volevo dire, veniva riguardato come comunque uno sussidiato, e adesso viene riguardato come un privilegiato. Chiaramente l'aumento del debito pubblico all'epoca era più tollerabile, perché si credeva che comunque veniva concesso più facilmente rispetto a oggi, e così la corruzione era tutto, c'erano dei criteri di giudizio totalmente diversi, per cui
grazie Fabrizio,
sì. Questo.
Sì, questo è vero, ma è vero, grazie. Io francamente c'ero e mi sembrava anche allora che fosse un paese che viveva al di sopra, aveva deciso di vivere al di sopra delle sue possibilità. E tu, quando io discuto amabilmente col mio amico Edoardo Nesi, diciamo che dal punto di vista dell'imprenditore pratese magnifica gli anni Ottanta, perché parallelamente a quell'esplosione del debito pubblico te c'hai anche l'inflazione, che peraltro arriva agli anni 70, che rimane a due cifre, e una svalutazione della lira che è una roba tipo il 40%.
E i bot people,
se, se te lavori sull'esportazione, ovviamente, diciamo, ci
furono anni,
sono anni indimenticabili, ma,
e non paghi le tasse,
ma da questo punto, anche se paghi le tasse un po'. Diciamo, ma il punto è che io stavo lì e francamente, diciamo, pensavo, io mi ricordo bene, diciamo, tutti quelli che mi hanno sorpassato, diciamo, da essere alla mia sinistra sono finiti alla mia destra, a cominciare da tanti compagni di lotta continua, diciamo, però non è che si può.
Quanti sassi si sta togliendo le scarpe stamattina, Giorgio?
Guarda, è un
mamma
grande
mia.
Esercizio psicanalitico di massa questa trasmissione, perché
ma infatti fatemi leggere anche un po' di
messaggi. Tutti noi, gli ascoltatori più anziani, possono pensare alla propria vita come
a un piccolo tassello
di questo mutamento.
Ma infatti
sociale.
Elisabetta ha risposto: no, non ce l'abbiamo fatta.
Hai capito,
scusa,
cosa si è perso?
E poi,
lo capite cosa si è perso? No?
Ero ancora troppo piccolo per seguire la politica dei tempi di Craxi, ma per quello che mi sembra, oltre ad aver preso tangente, ne sta manca, aver aumentato il debito pubblico. La sua colpa più grossa è quella di aver voluto prendere le distanze da un partito di sinistra come era il PSI ai tempi, e tramutarlo sempre di più un partito clientelista,
la mutazione genetica, no?
La Milano da bere, eccetera eccetera, cosa che ha fatto, scusate, e qui veniamo a un altro punto, molti anni più tardi il nostro Renzi con il PD, uno dei nostri classici.
Aspetta, prima di passare a Renzi, no, perché qui ti tende poi a avere la memoria corta,
fammi leggere i messaggi, poi andate voi perché abbiamo poco tempo. Uno dei nostri classici è: ma Renzi che non sta cercando di occupare lo spazio che era del PSI, dice Emilio da Pisa, assumere forestali, allora l'evasione è legittima difesa, dice ancora un altro ascoltatore. Un altro ascoltatore dice: ma il referendum sulla scala mobile ce lo siamo scordati? No, non credo,
sì,
che
però
presenti,
diciamo, queste
se lo sono scordati,
essere addirittura
Gianni
la parte
dice,
migliore, se tra
grande
mille,
Giorgio, Gianni dice grande Giorgio, sì, non penso che i nostri ascoltatori siano molto molto d'accordo, scusatemi.
Allora, c'è la nemesi poi di Craxi, ci scordiamo che noi abbiamo una piccolissima parentesi in Italia di rivoluzione puritana, di riforma, che è Mani Pulite, con tutti gli eccessi, per l'amor di Dio, però tu hai in quel momento l'idea della possibilità in Italia di ripristinare, di introdurre una cosa solamente nuova, che è il senso della responsabilità individuale.
Non è una stagione di riforme, è una stagione di processi, però, Giorgio.
Com'è che si chiude questa parentesi con Berlusconi? Cioè, ecco, non passate subito a Renzi, perché sennò vi dimenticate. Allora, tu
se
hai
fosse stata una feconda
quello
stagione di
riforme, protetto da Craxi, che quando non c'è più la protezione, torna e che fa? Chiude quella stagione di possibilità riformatrice. e rimette in campo tutto quel tipo di ambaradam. Ma... Forza Italia, ex socialisti che si riciclano, e soprattutto quella perdita del comune senso del pudore, lo definirei così, cioè la linea rossa c'è la corruzione, di là non si va, si sta di qua, ecco lì quella si perde di nuovo.
È come se l'Italia degli anni precedenti fosse un'Italia pulita eccetera.
No, tutta la trasmissione è stata a dire Craxi, la sua colpa è di aver proseguito quello che già faceva la Democrazia Cristiana.
C'è un audio, ascoltiamolo.
Straten, ogni spreco non produce occupazione, produce parassitismo. Ogni spreco vuol dire aumentare le tasse a chi lavora e impedire di assumere nuove persone. Ogni spreco non è un posto di lavoro, è un parassita che succhia sangue.
Giorgio Lastaten ha fatto un discorso molto più complesso e raffinato.
No, ma questo è vero, diciamo, quello che lui dice è anche vero. Il punto è che quando poi te devi andare a dire ok, questo è uno spreco, oggettivamente è uno spreco, basta, però il problema che ti si pone è che questo ha immediatamente delle conseguenze negative nella vita di una serie di persone.
La famosa macelleria sociale.
Ascoltatore scrive, infatti c'è un filo conduttore che Craxi, Berlusconi, Renzi, e Gianni manda un audio.
La differenza che ha fatto Craxi, che prima la Democrazia Cristiana faceva i lavori pubblici e su questo prendeva le tangenti. Nel caso del Partito Socialista e Craxi decidevano prima di quanti soldi volevano rubare e poi facevano i lavori pubblici in funzione di quello che avevano deciso.
Una sintesi interessante.
Diciamo una trasmissione molto esplicita. Diciamo.
Però il problema a cui noi dobbiamo pensare è quello che diceva invece il messaggio precedente. Quanto sviluppo economico pulito e buono ci siamo persi per andare indietro.
La storia di Elisabetta.
Quanto è la storia di Elisabetta? Cioè quanta roba buona ci siamo persi? Cioè, questi due Nobel un po' da ridere, che sono Banerjee e Duflux, che sono stati premiati per l'economia dello sviluppo. Ora, una delle puttane che hanno detto, dice, noi siamo andati a interrogare i poveri in Africa, in India, e sapete che cosa ci hanno detto? Per cui dobbiamo cambiare tutti i nostri parametri. Ci hanno detto che vogliono un impiego pubblico a vita. Io cazzo,
ma bastava ce lo venivano a chiedere noi.
Dice, allora bisogna ridiscutere tutti.
Se dall'Accademia questi non hanno, ci interpellavano,
non hanno un problema, non sono mai stati marxisti, cioè non sono mai studiato. Allora, il concetto di Marx di base è la forza produttiva, cioè qualcosa che fa andare avanti tutti, perché introduce innovazione tecnologica, potenzia le capacità, a questo dobbiamo aggiungere l'ambiente, perché naturalmente è un elemento nuovo che ma questo è il ragionamento da fare, cioè noi tutti diamo un servizio perché si migliora le cose in cui stanno, non ci interessa fare il parassita perché è immorale. Io, se ho un senso d'utilità della mia vita, quando ce l'ho, quando vado ad Auschwitz insieme a te, quando vedo negli studenti l'interesse, la cosa, o finalmente un professore ho capito qualcosa, questa è l'utilità. Se non ce l'hai, se stai a fare il pubblico impiegato in un ufficio a scaldare la panca, tu prima di tutto sei un'energia persa, perché sei depressa a vita.
È partito, ma è Bellini,
no, ma andava bene, andava benissimo.
È partito per sbaglio, ma è partito per sbaglio, è Bellina,
famoso grande campione di basket.
Giorgio Lastaten, fai buon viaggio.
Grazie.
Quando torni in trasmissione sarà quasi primavera, quindi conducici fuori dal buio.
Okay. No, sarà primavera, comincia il 21 marzo, no? Primavera, torno. Arrivo il 22.
Quindi torni il 22, fa poco più di due mesi. Quindi, caro Giovanni, dalla prossima settimana, se mette da soli d'inverno, vicino al camino, vedremo.
Sì, ne parliamo, perché venerdì prossimo mi trovo in Austria. Vabbè, vediamo.
Se volete lasciarmi da solo, ditemelo.
Va bene.
Le 9:30, il giornale Radio del Popolare Network, poi ancora un paio di ospiti per Todo Cambia di quest'oggi.